File 53, pagina 311. La Venezia Giulia dal regime fascista all'occupazione nazista. Dopo l'8 settembre 43, l'occupatore nazista procedeva subito alla separazione dallo Stato italiano della Venezia Giulia e del Friuli. In base all'ordinanza di Hitler del 10 settembre 43, veniva creata la Operationszone Adriatisches Küstenland, zona di operazioni litorale adriatico, comprendente le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume con l'aggiunta della provincia di Lubiana, annessa all'Italia dopo l'invasione della Jugoslavia dell'aprile 1941. Con la stessa ordinanza veniva costituita anche la zona di operazioni dell'Alpenvorland, Prealpi, con le province di Trento, Bolzano e Belluno, affidata al governo del Gauleiter del Tirolo e Vorarlberg Franzhofer. Nel litorale adriatico si insediava con poteri assoluti il Gauleiter della Carinzia, Friedrich Rainer, nominato da Hitler supremo commissario, Oberster Kommissar. Ma per capire le origini, gli sviluppi e gli esiti della politica nazista nella nostra regione, bisogna rifarsi al periodo fra le due guerre, cioè alla politica locale, nazionale e internazionale seguita dal regime fascista e sfociata nell'alleanza e nella guerra a fianco della Germania nazista. Nella regione, sin dalle sue origini, il fascismo non fu solo antidemocratico ed antioperaio, ed in seguito antiebraico, ma accanitamente antislavo. Circa 500.000 sloveni e croati giuliani erano stati incorporati nello Stato italiano dopo la vittoria del 1918. Per dirla in breve, fu una scelta, una strategia che portarono alla rottura completa fra lo Stato italiano dominante e le popolazioni slave oppresse da questo Stato, con effetti devastanti nella società regionale, la cui storia aveva sempre avuto nei rapporti fra le popolazioni italiane, slovene e croate, qui conviventi, uno dei fattori preminenti. Fu questa eredità fallimentare del fascismo che offrì ai nazisti occasioni politiche e militari e strumenti repressivi utili ai loro piani, in un clima di disorientamento profondo e di divisioni della comunità italiana fino ad allora politicamente predominante. Ricordo ancora che il crollo dello Stato fascista, oltre a lasciare dietro di sé forti traumi nazionali, sociali e politici, fu seguito dall'insurrezione spontanea delle esasperate popolazioni slovene e croate, che si unirono tumultuosamente ai nuclei partigiani preesistenti, sulla spinta di una volontà di riscatto sociale e nazionale. Fu proclamata l'annessione dell'Istria alla nuova Jugoslavia. L'insurrezione trascese spesso in forme di violenza sommaria, di rivalsa e vendetta nei confronti di molti italiani, identificati indiscriminatamente nel padrone o nell'oppressore fascista. Centinaia di essi, fra cui non pochi innocenti o del tutto estranei agli arbitri del regime, furono vittime di esecuzioni collettive e i loro corpi gettati nelle voragini carsiche, foibe. È una storia questa della Venezia Giulia fra le due guerre, di arbitri e sopraffazioni, che cominciarono sin dall'immediato primo dopoguerra, quando nel quadro della crisi economica, politica e psicologica determinata dal crollo dell'impero austro-ungarico, con la dissoluzione delle sue istituzioni, alcune all'avanguardia rispetto a quelle italiane, e della sua burocrazia sostanzialmente efficiente ed onesta, e nella fase delicata dell'inserimento delle nuove province nello Stato italiano, con criteri di ottusa centralizzazione burocratica mutuati dal sistema nazionale, entrarono in campo le squadre d'azione fasciste del partito armato di Francesco Giunta. Giunta era un giovane ufficiale toscano, qui inviato da Mussolini per organizzare il neocostituito movimento fascista. Il fascismo di Giunta, oltre a privilegiare, come avverrà nel resto d'Italia, l'azione diretta e armata e la tattica delle incursioni rapide, delle imboscate e spedizioni punitive contro gli avversari politici e le loro sedi, predicava ed esaltava un nazionalismo estremista, raccogliendo attorno a sé i gruppi più intransigenti ed antislavi del nazionalismo e conservatorismo giuliani. Ravvisava nel movimento operaio ed in quello sloveno e croato, anzi nella stessa presenza delle popolazioni slave, le principali minacce all'italianità di confine. All'imbelle democrazia andava sostituito uno Stato forte, autoritario, i cui fini dovevano essere fini di potenza e di espansione nell'area adriatica. La fase iniziale fu caratterizzata dalla violenza squadristica che, grazie agli appoggi di gruppi economici locali, armatori, assicuratori e dalla protezione di ambienti militari e burocratici, inflisse gravi colpi al movimento operaio e a quello sloveno e croato. Scorrerie sanguinose nelle città, in Istria e in Friuli. Distruzione di organizzazioni democratiche italiane e slave, fra cui esemplare quella dell'Hotel Balkan, sede delle istituzioni slovene e croate, a Trieste, nel luglio del 1920, mentre i reparti militari assistevano inerti. Omicidi e ferimenti a catena di avversari politici. Attacchi armati contro paesi slavi dell'Istria, eccetera. Seguì poi la fase più razionale e pianificata della violenza di Stato, quando il fascismo, preso il potere, diventò regime dominante. La politica del regime mirò a distruggere come realtà autonoma l'identità nazionale slovena e croata, disarticolandola anche come presenza fisica, ed in ciò ebbe l'apporto sistematico del fascismo giuliano. Il problema slavo, come scrisse un esponente fascista giuliano sulla rivista di Mussolini Gerarchia, non esisteva per il regime se non come un problema di cittadini fedeli o infedeli alle istituzioni e alle direttive dello Stato fascista. Perciò andava trattato come un problema di polizia, discriminando o perseguendo gli infedeli. Un altro giuliano, esperto di Mussolini sulla questione delle nazionalità al confine orientale, Italo Sauro, figlio del martire irredentista e mazziniano Nazario Sauro e fratello di Libero, che poi comandò la milizia fascista in Istria a fianco dei tedeschi, entrambi aderirono alla Repubblica Sociale Italiana, teorizzava una soluzione radicale della presenza slava, cioè il suo sradicamento. Nel 1944 Italo Sauro propose al colonnello SS Wilhelm Günther, comandante dello SD SIPO, Servizio di Sicurezza e Polizia di Sicurezza, nella provincia di Trieste, la deportazione in Germania di tutti gli allogeni sloveni e croati dai 15 ai 45 anni, proposta che Günther dovette respingere perché irrealizzabile sul piano pratico. Il triestino Aldo Vidussoni, nominato segretario nazionale del Partito Fascista, manifestò nel 1942 al ministro Ciano la necessità di sterminare tutti gli slavi, al che lo stesso Ciano gli obiettò che erano 1 milione, riferendosi agli sloveni della Venezia Giulia e a quelli del provincia annessa di Lubiana. Sempre nel 1942, Mussolini, riuniti a Gorizia i capi militari nazionali, regionali e della seconda armata in Balcania, ordinò che la guerra contro il movimento partigiano slavo si ispirasse ad una legge inflessibile, colpendo anche le popolazioni complici. Ha scritto Teodoro Sala che il fascismo di frontiera, sia prima che dopo l'8 settembre 43, trovò nella soluzione finale del problema slavo, nella ragione, le ragioni più valide dell'alleanza con i tedeschi. La persecuzione contro le popolazioni slave fu condotta sia sul piano politico nazionale e poliziesco, sia su quello economico. Il tentativo di sradicare la presenza slovena e croata non riuscì, ma in compenso fu raggiunta la meta della frattura irreparabile fra italiani e slavi, sulla quale i nazisti giocarono le loro carte, proclamandosi arbitri fra le due nazioni conviventi in una regione da essi definita mosaico di popoli e rovinata dallo sgoverno italiano. Lo Stato fascista, identificato dalle popolazioni slave nell'Italia sopraffattrice, un'altra meta raggiunta, mobilitò i suoi apparati dalla polizia ai prefetti, alle legislazioni speciali, chiudendo scuole e giornali slavi, deportando maestri, intellettuali, sacerdoti, cioè la classe dirigente della comunità slava che nell'Istria era in maggioranza contadina. Inviò sul posto una burocrazia ottusa e fiscale, liquidò la rete delle cooperative di credito agrario, creando appositi enti come quello per la rinascita agraria delle Tre Venezie, il quale realizzava in modo organico la politica di espropriazione dei terreni dei contadini gravati di debiti sotto la sferza di un fiscalismo persecutorio. I terreni venivano poi messi all'asta e spesso trasferiti a proprietari italiani o a famiglie di coloni provenienti da altre province. Nell'Istria, afflitta da antichi mali, emarginazione, carenza d'acqua ed infrastrutture, industria debole o marginale, persistenza di malattie sociali del sottosviluppo come la TBC e la malaria. La snazionalizzazione di tipo fiscale aumentò l'esercito dei piccoli proprietari proletarizzati alla ricerca di un lavoro qualsiasi nelle città e molti anche costretti a darsi all'accattonaggio o ad emigrare. E qui voglio ricordare un episodio di cui mio padre fu testimone diretto. Portorose, che era una fiorente località di villeggiatura e di cura già ai tempi dell'Austria, si trovò nel 1938 ad avere tutti gli alberghi gravati da pesanti ipoteche accese dall'Istituto di Credito Fondiario per imposte e tasse non pagate. La depressione seguita alla grande crisi del 1929 aveva completamente ridimensionato e ridotto il ruolo delle località turistiche, che prosperavano quasi essenzialmente con una clientela mitteleuropea. L'assassinio di Dollfuss, il cancelliere austriaco, il 25 luglio 1934, e successivamente i complotti e le aggressioni naziste in Europa, frenarono l'afflusso di turisti austriaci e cecoslovacchi in Italia e crearono quindi una situazione economica insostenibile. Ad una delegazione di albergatori di Portorose, recatasi a Capodistria nella sede dell'Istituto di Credito per far presente la loro pesante situazione, venne detto senza eufemismi che dovevano pagare di più perché avevano perso la guerra, la prima guerra mondiale si intende. il regime ottenne purtroppo larghi consensi fra la piccola e media borghesia patriottica italiana delle città. Fascismo, italianità, patria proclamati dal regime come fattori indissociabili nelle terre di confine, fecero breccia fra la gente. L'essere fascisti significava essere italiani di fede di fronte alla minaccia slava. Un tragico equivoco, con tragiche conseguenze. Quanto alla classe dirigente del ventennio, nella regione essa comprendeva i principali gruppi economici, influenti in molti settori. Questa classe fornì al regime sottosegretari di Stato, ambasciatori, prefetti, senatori, consiglieri nazionali, dirigenti dell'IRI e dell'IMI, di grandi società private e pubbliche e dei principali giornali. Basterà ricordare qualche nome: Suvic, Tamaro, Coceani, Banelli, Icosulic, Ara, Artelli, Alessi ed altri. L'Alessi, direttore del quotidiano Il Piccolo, ne divenne anche proprietario dopo le leggi razziali del 1938. Anche la persecuzione antiebraica ebbe a Trieste e nella regione un'intensità e violenza superiori che in altre parti d'Italia. Uno dei suoi principali strumenti fu il Centro per lo Studio del Problema Ebraico, diretto dall'avvocato Ettore Martinoli e occultamente manovrato dal console tedesco von Druffel, in rapporti con l'ala oltranzista e razzista del fascismo locale. Il centro raccolse informazioni capillari sulla comunità ebraica triestina, una delle più numerose d'Italia e composta in gran parte da una borghesia patriottica ed ordine, sfruttando l'accurato censimento degli ebrei, le cui schede erano conservate nell'archivio Razza del comune. Il Martinoli aderì alla Repubblica Sociale Italiana, RSI, e così i sopraggiunti nazisti, dopo l'8 settembre, poterono giovarsi di queste informazioni e personaggi, un'altra eredità del fascismo che favorì la politica dei Rainer e Globocnik. Un ruolo fino nazista fu svolto dai soci fascisti dell'Associazione Italo-Germanica di Trieste, dove l'avvocato Cesare Pagnini, che diverrà podestà su nomina nazista nell'ottobre 43, esaltava pubblicamente gli scopi dell'associazione, sorta per smentire un canone della propaganda ebraica ed inglese, cioè che l'odio contro i tedeschi era tradizionale agli italiani e costituiva anzi il loro patriottismo. Nel 1942-43 Trieste fu teatro di incursioni devastatrici squadristiche contro istituzioni e negozi degli ebrei, fatti oggetto anche di aggressioni fisiche. Il pogrom triestino anticipava così quello nazista, che assumerà aspetti di un vero e proprio genocidio. A completare brevemente questo sommario quadro delle premesse storiche e politiche del litorale adriatico e degli strumenti ed occasioni che il fascismo fornì all'occupatore nazista, va ricordato che la persecuzione poliziesca contro l'antifascismo giuliano, italiano e slavo fu particolarmente efficace e di ampia portata. Il Tribunale Speciale Fascista colpì un gran numero di giuliani, italiani, sloveni e croati. Come ricordano il Padoan e altri autori italiani e slavi, su 5.619 processati da questo tribunale dal 1927 al 1943, ben 922 erano giuliani. 822 giuliani furono condannati sul totale nazionale di 4.595. su 27.752 anni di carcere, ben 6.641 riguardarono antifascisti italiani e slavi della regione e su 42 condanne a morte comminate, 30 colpirono i giuliani, di cui 27 eseguite. Questo organo di terrorismo giudiziario si trasferì due volte a Trieste. Nel 1930, quando quattro sloveni della clandestina Borba, Lotta, furono condannati e fucilati. E nel dicembre 1941, con la condanna a morte eseguita di 5 antifascisti sloveni, fra cui il giovane esponente comunista Pino Tomazic. Secoli fra ergastoli e pene minori furono distribuiti fra gli altri imputati. Alcuni morirono per le sevizie subite in carcere prima e dopo il processo. La tortura divenne nella Venezia Giulia sempre più sistematica, fino a trovare nell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia, insediato dal Ministero dell'Interno a Trieste nell'aprile 1942, con ampi poteri operativi, deportazioni di popolazioni slave, irradiamento nell'Istria e nel Goriziano, una sorta di istituzionalizzazione permanente. L'ispettorato era comandato da Giuseppe Gueli e nell'organico emerse subito per ferocia il giovane vicecommissario Gaetano Collotti. L'ispettorato, dove si torturavano anche donne incinte, mentre altre furono violentate, passerà l'8 settembre 43, sempre al comando del Gueli, al servizio della RSI e, segnatamente a Trieste, a quello della Gestapo, di cui fu di prezioso ausilio per la conoscenza dei luoghi e delle persone, contribuendo a mandare a morire nel lager della Risiera di San Sabba molti antifascisti e molti civili rastrellati nei vari paesi. L'opera scellerata dell'ispettorato, che accrebbe l'avversione verso l'Italia, fu un'altra delle eredità del fascismo raccolta e sfruttata dai nazisti. Inutili erano state le proteste del vescovo Santin presso il ministero prima del 25 luglio, così come vane saranno le denunce del medico antifascista triestino Bruno Pinkerle, perseguitato politico e razziale e fondatore con altri del Partito d'Azione a Trieste, recatosi a Roma appositamente nel periodo del governo Badoglio. Nessuna protesta, neppure sommessa, partì invece dagli autorevoli e influenti gerarchi, consiglieri nazionali, senatori della classe dirigente locale di cui si è detto, i Coceani, i Banelli, eccetera, che nell'ultima fase della violenza fascista nella regione, 1941-1943, appoggiarono in pieno le direttive impartite da Mussolini a Gorizia nel luglio-agosto del 42, ispirate a inflessibilità punitiva e repressiva, anche contro le popolazioni civili. Dopo il 25 luglio, costoro si schierarono subito a fianco delle autorità militari badogliane, contrastando in tutti i modi i risorti partiti antifascisti che, assieme al PCI, reclamavano la cessazione delle violenze antislave e la punizione dei responsabili. E vano fu pure il passo fatto verso il suo antico superiore nella guerra del 15 Badoglio da Ercole Miani, eroe del volontarismo giuliano, affinché il nuovo governo abrogasse formalmente l'annessione della provincia di Lubiana, che offendeva le tradizioni risorgimentali e offuscava gravemente l'Italia di Vittorio Veneto. Con la guerra, l'invasione e lo smembramento della Jugoslavia, lo Stato fascista inasprì le persecuzioni contro gli antifascisti italiani e slavi e le popolazioni slovene e croate della regione. In più casi vennero adottati modelli repressivi di tipo nazista, con incendi di villaggi e massacri di inermi popolazioni. 108 civili furono trucidati a Podum e 800 deportati per ordine del prefetto di Fiume Testa. Altri 60 civili furono uccisi nella zona di Villa del Nevoso, con 7 paesi incendiati, solo per citare alcuni degli episodi più cruenti. Pagina 316.